Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima espressione umana dell'amore divino. La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Primo giugno inizia oggi il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, come abbiamo riascoltato anche dalle parole di Papa Francesco che hanno aperto il nostro incontro, parole pronunciate da Santo Padre domenica 9 giugno 2013, prima della recita della preghiera mariana dell'Angelus. Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, mese nel quale vivremo dopodomani 3 giugno la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Ma qual è il significato di questa festa e anche quale il significato della devozione, della spiritualità dedicata al Sacro Cuore di Cristo? Lo abbiamo chiesto al padre Roberto Zambolin, dei missionari del Sacro Cuore di Gesù, parroco della chiesa intitolata proprio al Cuore di Cristo, nel quartiere Prati della capitale.
Il significato della festa del Sacro Cuore è, direi, un significato soprattutto nato a livello popolare, che non significa che è un'invenzione, che è così una semplice intuizione per gratificare i sentimenti della gente, no, ma anche un riferimento biblico, cioè nel Vangelo di Giovanni, nel racconto della crocifissione, si legge che Gesù è stato trafitto in croce da una lancia e da quella croce esce sangue ed acqua. Quindi il mistero del cuore trafitto è di fatto il mistero dell'amore incarnato di Dio per noi. Quindi celebrare la festa del Sacro Cuore non significa celebrare solo una tradizione, celebrare così qualche cosa di bello, insomma, ma significa anche entrare proprio nel mistero di un Dio che per incontrarti si fa uomo e, facendosi uomo, dona tutta la sua vita per noi, il suo corpo, il suo sangue, la sua persona. In fondo il cuore è il centro della persona stessa, quindi direi che al Sacro Cuore non dovremmo dedicare solo un mese, ma un po' tutto il Vangelo mette in luce, insomma, il cuore di Cristo.
Come questo mistero può illuminare la nostra vita? Come possiamo vivere concretamente nella vita quotidiana questa devozione?
Ma secondo me, se vogliamo davvero viverla, si tratta un pochino di avere anche noi, come dice Paolo, i sentimenti del cuore di Cristo. Quindi anche noi lasciarci un po' trafiggere dai problemi del mondo, della vita. Io qui faccio riferimento al mio fondatore, il padre Giulio Chevalier, il quale era profondamente colpito dai mali che affliggevano gli uomini del suo tempo. E lui, contemplando il cuore di Cristo, nel quale si rivela l'amore misericordioso del Padre, ha scoperto in questo cuore il rimedio per i mali del mondo. Allora il modo migliore per celebrare il Sacro Cuore è quello anche di dare anche noi, dare un pezzo del nostro cuore agli altri. Sarà un pezzo di misericordia, un pezzo di pazienza, un pezzo di accoglienza, un pezzo di comprensione del mistero della vita di chi ti trovi di fronte. Insomma, direi accostare le persone con il cuore più che con la testa, insomma, e quindi capire che dietro ogni persona che noi incontriamo ci può essere un crocifisso, ci può essere una persona che soffre, ci può essere un uomo in difficoltà, e dare un pezzo del nostro cuore, un pezzo del nostro tempo, del nostro interesse, della nostra vita. Ecco, io credo che se le nostre relazioni fossero intessute un pochino più di cuore, probabilmente renderemo anche molto meglio gli ambienti nei quali viviamo.
Andiamo avanti, cambiamo argomento, ci spostiamo in Romania, dove proprio oggi viene inaugurata la mostra fotografica Ciao Bucarest, influenze urbane italiane a Bucarest. Mostra che sarà aperta e sarà visitabile gratuitamente a partire da domani e fino al 15 agosto prossimo. Ideata e realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest. A presentarla è l'ambasciatore Diego Brasioli.
L'idea di questa mostra è nata partendo soprattutto dalla profonda relazione che esiste tra Italia e Romania a tutti i livelli, a livello sociale, a livello economico e ovviamente soprattutto a livello culturale. Non tutti sanno che la città di Bucarest presenta forti influenze architettoniche e urbanistiche italiane. Si tratta di architetti italiani o architetti romeni, urbanisti romeni che si sono ispirati all'architettura italiana, soprattutto nel periodo interbellico tra le due guerre mondiali. Quindi è nata l'idea di questa mostra, che poi è qualcosa di più. La mostra, che viene inaugurata nella prestigiosissima sede del Museo Nazionale di Arte Romena, presenta appunto delle foto esplicative, ma è soprattutto l'occasione per lanciare anche un sito web interattivo che si chiama ciaobucarest.ro, in italiano e in romeno, che consentirà a tutti di poter farsi un'idea di questa ricchezza culturale italiana in questa capitale.
Un accenno alle foto che verranno esposte. A quale periodo storico si riferiscono?
Ma noi abbiamo coperto in effetti la presenza italiana in tutta la storia di Bucarest. Si parte dai palazzi più antichi del XVI secolo per arrivare soprattutto alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento. Poi, come dicevo, c'è un forte influsso italiano del periodo tra le due guerre, nel momento in cui imperava il concetto dell'architettura razionalista, con grandi palazzi razionalisti appunto degli anni 20-30, e che hanno segnato alcuni dei monumenti principali di Bucarest, alcuni dei più conosciuti, tra cui l'attuale sede del Ministero dell'Interno, che poi è il palazzo dove il dittatore Ceaușescu pronunciò il suo ultimo famoso discorso nel dicembre del 1989, prima di darsi alla fuga e venire giustiziato. Ma così anche il Palazzo del Parlamento, tante altre sedi importanti. E poi arriviamo fino ai giorni nostri, perché molte aziende italiane sono presenti a Bucarest con delle opere contemporanee. Basti pensare che l'aeroporto di Bucarest è stato fatto da un'azienda italiana, così come alcuni ponti che alleggeriscono anche il traffico di questa città.
Lei ricordava il sito web ciaobucarest.ro, un sito interattivo, e l'interattività è anche una caratteristica della mostra fotografica Ciao Bucarest, influenze urbane italiane a Bucarest.
Sì, perché noi presenteremo anche un grande plastico a tre dimensioni che raffigura la città con i vari punti di interesse. Il visitatore potrà appunto spingere un bottone e su degli schermi computer, così come se fosse a casa sul sito web o sul suo telefonino, appariranno le informazioni relative a quell'area della città, ovvero a quel palazzo. Si tratta quindi di una forma interattiva, proprio perché la mostra vuole rispecchiare il carattere anche del sito web.
Bene, allora lo ricordiamo ancora, dal 2 giugno al 15 agosto 2016 è possibile visitare presso il Museo Nazionale d'Arte della Romania Bucarest la mostra fotografica Ciao Bucarest, influenze urbane italiane a Bucarest. Io ringrazio l'ambasciatore d'Italia a Bucarest, Diego Brasioli, per essere stato con noi. E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la decima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo settimo del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Questa domenica noi riprendiamo il cammino del tempo ordinario e ascoltiamo il Vangelo di Luca, capitolo settimo, la storia della risurrezione di un figlio unico di madre vedova che viene risuscitato mentre viene condotto al cimitero. Cioè, la vita dell'uomo è un po' così, una corsa verso il cimitero, e in questa corsa può essere che arrivi di taglio il Signore Gesù e cambi la direzione. Quante volte abbiamo visto nella vita della fede, nell'annunzio del Vangelo, evangelizzando persone che da una vita che non aveva altra prospettiva che quella di mangiare per poi morire, vivere per poi un giorno lasciare questa terra, punto e basta, la irruzione di Dio per mezzo della profezia, della predicazione, per mezzo dell'esperienza dell'incontrare la Chiesa, il suo amore, che tutto un tratto cambiano completamente la direzione di una persona, e una vita fatta per non morire diventa una vita orientata all'eternità, orientata alla grandezza, orientata alla figliolanza divina. Infatti è interessante vedere come nella prima lettura si racconta del momento in cui Elia risuscita un bambino nella casa di una donna che lo aveva ospitato e che aveva fatto per lui una stanza al piano superiore. Interessante, la stanza del profeta è la stanza al piano superiore, cioè è quando dalle cose ci si innalza. La profezia è quando le cose si vedono da un'altra prospettiva, si vedono dall'alto, dalla stanza superiore. E questa donna, quando è visitata da Elia e c'è questo bimbo che sta morendo ed è morto appena in quel momento in cui Elia arriva, ha un'interpretazione, dice: cosa c'è fra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Cioè, è chiaro che questa donna ha una gratitudine verso il profeta, gli ha fatto una stanza, ma è chiaro che lei ricorda di aver sbagliato nella sua vita. Ed ecco l'interpretazione dei fatti, tipica dello spirito della tenebra: interpretare le cose secondo i sensi di colpa, interpretare le cose secondo una punizione. La vita è un pagamento di una tassa sui nostri peccati, per cui se abbiamo fatto qualcosa di male, ecco, arriverà la punizione, arriverà il momento in cui ci viene chiesto conto del male che abbiamo fatto e, che ne so, ci arrivano malattie, morte di un figlio e cose di questo genere. Questo è assurdo, è inaccettabile anche pensare che ci sono cristiani oggi che pensino in questa chiave. È chiaro che il peccato ha una conseguenza, ma è chiaro che Cristo ha vinto il peccato e che Dio è più grande del peccato e che questa conseguenza non può introdurci in una visione così meccanica del reale, cioè dove se abbiamo fatto una cosa sbagliata, ecco che arriva la conseguenza, punto e basta. Dio sarebbe un orologiaio, non avrebbe messo in piedi un meccanismo. Noi abbiamo rifiutato questa come eresia, cioè queste sono cose che non quadrano, tecnicamente si chiama deismo, non è così, non funziona così. E non è vero assolutamente che i mali della nostra vita, le malattie, si interpretano semplicemente come conseguenza del nostro peccato. Chi pensa queste cose si legga il libro di Giobbe, che nega assolutamente questa conseguenzialità e pone tutt'altra spiegazione al reale, e si ricordi di Cristo, l'innocente, che prende su di sé il peccato dell'uomo e non è che soffre perché è colpevole, ma soffre perché ama. Quindi è proprio tutta un'altra spiegazione della realtà. Sia come sia, il punto è che il profeta arriva per fare altro. Arriva perché ciò che sembra morto, ciò che è arrivato al termine, ciò su cui l'uomo non sembra poter fare niente e di fatto non può fare niente, sia visitato da Dio. Lì dove la nostra impotenza si manifesta, interessantissimo, perché nel Vangelo si nota che c'è una donna vedova a cui è morto il figlio unico. Per le leggi tradizionali dell'epoca, questa donna era destinata a una grande povertà perché l'eredità dei beni era solamente maschile. Muore il figlio unico di madre vedova, questa donna non ha più a disposizione niente, resta povera di tutto, altri erediteranno i loro beni e quindi ne consegue che questa donna è proprio disperata. Infatti Gesù ha compassione di lei, ma questo fatto diventa il luogo dove si manifesta la vita. L'incontro fra questi due cortei, il corteo funebre che sta portando dalla città al cimitero questa famiglia distrutta dalla morte, si incontra con il corteo dei discepoli e la grande folla che stanno andando verso la città, venendo da dove Cristo è il primogenito dei risorti. E lui, quando lo incontri, ti riporta dal cimitero alla città, ti riporta dalla morte alla vita. E cioè, mettere in Cristo, consegnare a Cristo, lasciare che la sua compassione, echeggiata dalla compassione del profeta Elia, è manifestata compiutamente nella compassione di Cristo, quando tocca l'amore di Dio, ciò che noi stiamo vivendo come distruzione, tutto ciò diventa vita, tutto ciò diventa novità, rinascita. Dio ha visitato il suo popolo, dice questo testo di Luca. Ecco, diceva alla fine della prima lettura: ora so veramente che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Ovvero sia, quando Dio si fa presente, Dio ha visitato, quando Dio c'è, compare la vita, sempre. Non possiamo pensare che Dio visiti per la morte, che Dio visiti per la punizione, che Dio visiti per la distruzione. Dio visita per la vita. Noi non siamo nei sacramenti, nella vita cristiana, per essere puniti, per espiare, per... Certo, la vita della penitenza è molto importante, ci fa bene, ma è per la nostra salvezza, non è per la nostra distruzione. Ma noi siamo nei sacramenti, siamo nelle cose cristiane per la vita e la vita eterna, per la vita autentica. Troppo spesso ciò che manifestiamo è una vita non visitata, che è orizzontale, naturale. La vita visitata da Dio è una vita riorientata all'eternità, riorientata alla costruttività, riorientata all'amore. Non è una buona strategia pensare che una cosa ce la sta mandando Dio è solamente per morire, per la distruzione, per la fine delle cose. No, Dio è Dio dei viventi, Dio è sempre propositivo. Dio ama le sue creature. Noi possiamo dire di no alla vita, possiamo dire di no alla sua costruttività, possiamo dire di no alla sua salvezza, ma Dio ci vuole sempre solo salvare.
E in chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Ci salutiamo ascoltando una preghiera di San Giovanni Paolo II dedicata a Maria, madre di Gesù e madre dei sacerdoti. È iniziato proprio oggi infatti il giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi, un altro degli appuntamenti di questo giubileo dedicato alla misericordia. Un giubileo dei sacerdoti e dei seminaristi che si concluderà dopodomani, venerdì 3 giugno, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e giornata di santificazione sacerdotale. Vi lascio dunque all'ascolto della preghiera di San Giovanni Paolo II, letta per noi da Rosario Tronnolone. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Madre di Gesù Cristo e Madre dei Sacerdoti, ricevi questo titolo che noi tributiamo a te per celebrare la tua maternità e contemplare presso di te il sacerdozio del tuo figlio e dei tuoi figli, Santa Genitrice di Dio. Madre di Cristo, al Messia Sacerdote hai dato il corpo di carne per l'unzione del Santo Spirito, a salvezza dei poveri e contriti di cuore. Custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa i sacerdoti, Madre del Salvatore. Madre della fede, hai accompagnato al Tempio il Figlio dell'Uomo, compimento delle promesse date ai padri. Consegna al Padre per la sua gloria i sacerdoti del Figlio tuo, Arca dell'Alleanza. Madre della Chiesa, tra i discepoli, nel Cenacolo, pregavi lo Spirito per il popolo nuovo e i suoi pastori. Ottieni all'ordine dei presbiteri la pienezza dei doni, Regina degli Apostoli. Madre di Gesù Cristo, eri con Lui agli inizi della sua vita e della sua missione. Lo hai cercato, Maestro, tra la folla, lo hai assistito, innalzato da terra, consumato per il sacrificio unico eterno, e avevi Giovanni vicino, tuo figlio. Accogli fin dall'inizio i chiamati, proteggi la loro crescita, accompagna nella vita e nel ministero i tuoi figli, Madre dei Sacerdoti. Amen.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.